bisogna considerare una serie di parametri, non solo biologici, ma anche della persona, per poter arrivare a certi risultati. No? Quindi ci vuole un lavoro da fare insieme. E questo è vero, verissimo.
Bene, io dobbiamo concludere.
Grazie.
Ringrazio Silvia per la sua qualità e invito Serena Di Nelli, che era la sua seconda relatrice. Grazie ancora Silvia.
Non ti serve.
Questo scialle di chi è? Il Silvia?
Sì.
Oh, sì, il tessuto.
È il tessuto che
poi si usa.
Comincio la presentazione di Serena Di Nelli, anche se credo che sia un po' superfluo. Psicologa clinica ed esperta di tecnologie della comunicazione e ideatrice e organizzatrice del seminario del Circolo Benson sul mondo digitale. Anche Serena ci ha portato una sua pubblicazione che è a disposizione, che era Conti mai aperto. Adesso le passo subito la parola, così rimaniamo nei tempi. Il suo intervento si intitola Storia di Anato e di sue sorelle.
Allora, di sue sorelle, sì. Dunque, questo intervento. Ah, sì. In realtà mi cogliete nel mezzo del cammin, per cui è una cosa strana quella che faccio oggi. Insomma. Perché quando ho dato il titolo avevo studiato delle cose, adesso siccome le avevo già studiate non mi interessava più parlarne, quindi ho fatto un'altra cosa e poi l'ho ricambiata, vabbè. Allora, io procedo solo per dei flash, perché vorrei parlare di questo discorso sulle tecnologie, però tenendo presente che io mi riferirò in particolare alle tecnologie non solo in sé, ma sempre tenendo presente chi sono dei grandi soggetti che oggi lavorano sull'innovazione, perché le tecnologie le possiamo vedere in moltissimi modi diversi. Uno dei modi è anche tenere presente che oggi noi abbiamo a che fare con la tecnologia più chi gestisce, promuove, crea tecnologia, che non è la stessa cosa. Comunque piano piano si vedrà. Allora parto, faccio dei flash che sono tra l'altro di ordine e di livello diverso. Sforzatevi. sforzatevi nel senso che è una maniera di giocare insieme, di riflettere insieme su delle cose. Allora voglio partire dagli automobili e dai pulli. E quando io ero piccola, nel 51, mio padre comprò la sua prima macchina e andavamo in giro per le campagne italiane. Succedeva che ammazzavamo dei polli, perché i polli di allora erano liberi e non erano abituati alle macchine, quindi appena sentivano il motore di una macchina si spaventavano e impazzamente correvano in mezzo alla strada e venivano ammazzati. E questa storia io la leggo anche a un'altra, a un libro che mi è capitato di leggere anni fa, che sono le memorie di Barzini e di Scarfoglio quando fecero agli inizi del Novecento il giro del mondo in macchina, con l'automobile. Questa automobile aveva cominciato a circolare sulle strade europee, ma si voleva fare un grande lancio pubblicitario, per cui questi due famosi giornalisti fecero il giro del mondo in automobile. Allora, per fare il giro del mondo in automobile allora, che cosa bisognava fare? Caricare la macchina di un sacco di bidoni di benzina, perché non c'erano i distributori. E per attraversare l'Asia, buona parte della strada fu fatta tirando la macchina con dei coolies, cioè con degli uomini che in tutti i posti dove non c'erano le strade attaccavano delle funi alla macchina e la trascinavano attraverso questi spazi che non erano predisposti per le macchine. Perché parlo di questo? Parlo di questo per dire che la tecnologia della macchina, che tra l'altro è una tecnologia monofunzionale, serve solo a una cosa, la macchina, a spostarsi, in realtà può esistere perché c'è una profonda modificazione del contesto. Cioè oggi noi i polli per la strada non li ammazziamo più, un po' perché i polli hanno forse capito qualcosa delle macchine. Ma perché i polli non sono più liberi? Siccome ci sono le macchine, sono stati messi tutti da un'altra parte, quindi non corrono più il rischio di venire ammazzati. Non so se è chiaro quello che sto dicendo. Cioè, l'automobile ha completamente trasformato il contesto circostante per poter esistere come automobile che noi conosciamo oggi. Cioè, se noi possiamo andare dappertutto con l'automobile, io mi ricordo una cosa bellissima, che era la sensazione di libertà personale, di divertimento, di possibilità di esplorare meravigliosa, che noi nel 51 avemmo salendo per la prima volta in macchina, come tutta la famiglia, girando per l'Italia, vedendola come non l'avevamo mai vista. Però eravamo in una situazione di transizione in cui le macchine erano solo parzialmente previste. Non c'erano le autostrade, non c'erano i distributori. Spesso mio padre girava con la tanica di benzina nel portabagagli. Quindi quello che sto cercando di dire è che quando arriva un'innovazione, arriva una tecnologia, quello che cambia non è solo l'immediato limitrofo, cambia tutto. Se veramente l'innovazione si afferma, viene sconvolto e ridisegnato completamente tutto il contesto. Noi oggi abbiamo autostrade, superstrade, snodi stradali, abbiamo distributori di benzina dappertutto, abbiamo petroliere che portano petrolio, bla 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 bla, e potremmo continuare. Questo è per una tecnologia che aveva un'unica funzione. Le tecnologie di oggi sono qualcosa di diverso. Se vedete gli studi, per esempio, che fa l'MIT, la sezione business, che poi pubblica questa rivista, si chiama Sloan, ho letto recentemente delle ricerche molto interessanti che stanno facendo su che cos'è l'innovazione, come avviene, e praticamente una delle cose più importanti, io credo, è che chi concepisce oggi l'innovazione in questi ambiti di cui stiamo parlando, il digitale in particolare, intelligenza artificiale eccetera, ragiona per metafunzioni, cioè vede, mette insieme delle funzioni vedendole a un secondo livello come possono essere combinate in un modo che apre dei percorsi enormi in campi che sono policampi, sono infiniti campi. Infatti voi vedete che aziende come Google, come Amazon e le solite bla 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 stanno investendo in tutti i campi. Investono nella genetica, investono nella robotica, investono nel settore sanitario, investono nell'aviazione, investono chi più ne ha più ne metta. Perché? Perché stanno sviluppando un tipo di tecnologia di innovazione che si fonda su funzioni comuni riutilizzabili in tante maniere. E infatti ci sono poi appunto questi studi, per esempio, che potete leggere su Sloan, sono proprio sul fatto che l'innovazione viene ancora concepita nel discorso comune, ma il discorso comune anche dei manager, in una maniera molto parziale, e invece c'è già chi sta pensando a un livello più astratto e più moltiplicabile e più polifunzionale delle stesse cose. L'altra cosa che si lega a questo e che si lega al discorso dei polli e delle macchine, delle automobili, che guardate che cosa buffa, io non ci avevo mai pensato, la parola automobile significa che si muove da solo, e adesso stiamo arrivando alle macchine self-driving, perché in realtà già nell'automobile, vabbè, lasciamo perdere questo cosa. Abbiamo visto che praticamente l'automobile ha potuto svilupparsi in questa maniera pazzesca perché ha creato un intero ecosistema a sua misura. Cioè, se noi oggi respiriamo la schifezza di aria che stiamo respirando a Roma, è perché tutte le città sono diventate un qualche cosa che viene percorso da macchine. Non so se ci sono lo spazio, non c'è uno spazio per giocare ai ragazzini perché ci sono i parcheggi delle macchine, e via, via, via. Questo, tra l'altro, guardate, non dico niente di originale, per due ragioni. Uno, che il povero Bateson aveva già detto ampiamente, vi leggo forse poi vi dirò dove mi pare che sia, nei grandi processi stocastici ci sono proprio dette una dietro l'altra tutte queste, forse nelle patologie delle epistemologie, in questi due saggi, insomma, c'è già tutto questo. Ma c'è poi soprattutto, io credo, se capisco bene, se annuso bene la persona esterna, nella testa di chi sta facendo queste innovazioni, cioè come pensa. Il concetto di ecosistema non è stato fin dall'inizio nella mente di chi lavorava in questi ambienti, tu che sei in questo, però adesso io vedo che invece si ragiona sempre di più in termini di ecosistemi. Questa era una prima cosa su cui volevo richiamare l'attenzione. Poi vorrei anche parlare, sono un po' indecisa se parlarvi o no di questa cosa qua. Bah, vabbè.
Almeno si fa andando.
Questa è una cosa di un ordine completamente diverso, non c'entra niente con quello che ho detto fino adesso, almeno in certa misura. Voglio rifarmi all'esperienza molto pratica che tutti quanti stiamo facendo. Io devo dire che non l'ho ancora fatta, ma insomma, che cos'è un buon prezzo? Noi andiamo su Amazon e cerchiamo qualcosa a un buon prezzo. Amazon attualmente credo che abbia il 25-30% del commercio, una cosa mostruosa. E ora, se noi vediamo una cosa a un certo prezzo, ci torniamo dopo 20 minuti, il prezzo non è più quello. Se ci torniamo il giorno dopo non è più quello. L'altra cosa interessante è che se ci mettiamo in tre persone, ognuna col suo PC, e cerchiamo la stessa cosa nello stesso momento, i prezzi sono diversi. Allora, che cos'è quel prezzo? Ora, tutti i prezzi da sempre sono un groviglio di relazioni, perché il mercato è fatto di relazioni, quindi anche quando io vado a comprare il latte, in realtà il prezzo non è una cosa, ma è un qualcosa che esprime delle relazioni. Esprime le relazioni tra i vari concorrenti, tra gli acquirenti e i produttori, tra i produttori e i distributori, eccetera, eccetera. Cioè, un prezzo non è una cosa, un prezzo è un groviglio di relazioni. Questo con i sistemi attuali è moltiplicato all'ennesima potenza, questo essere non una cosa ma un nido di relazioni. In che senso? Che perché Amazon cambia in continuazione? Perché ha fatto un lunghissimo lavoro, tra l'altro pieno di tentativi e errori, perché le storie di questi giganti digitali non sono affatto lineari, non sono affatto semplici, investono a volte milioni di dollari in cose che poi si rivelano un flop, per esempio comprano delle start-up che poi si rivelano un flop, oppure invece magari gli va benissimo con quella cosa, cioè fanno continuamente ricerca e provano. E pigliano nasate, per fortuna c'hanno dietro Wall Street e gli investitori che gli consentono di avere perdite per tanto tempo, però piano piano la loro strada la trovano. Allora, che cosa hanno costruito? Hanno costruito i famosi algoritmi. Questi algoritmi che cosa fanno? Cioè, attraverso il mio presentarmi sul suo sito, Amazon, che cosa vede? Vede da che piattaforma io sto operando, su che piattaforma, da qual tipo di account sto operando, che cosa ho già comprato e cercato, non solo su Amazon ma nel web. Infatti, se voi vedete, mi è capitato proprio di recente, che ero andata a studiare il sito per parlare con voi, che io mi sono trovata offerte delle cose che io avevo cercato sul web, ma non su Amazon. Quindi questo algoritmo cosa aveva fatto? Aveva pesca un sacco di cose che mi riguardano e in relazione a quelle mi propone un prezzo. Per cui io e i miei tre amici che stiamo facendo questa prova, siccome abbiamo delle storie diverse da questo punto di vista, lavoriamo da piattaforme diverse, da un account diverso, abbiamo avuto dei comportamenti diversi sul web, abbiamo comprato delle cose diverse su Amazon, ci propone un prezzo diverso. Per esempio, se io gli risulto attraverso questo algoritmo su cui hanno lavorato come dei pazzi, che io sono una incline a comprare quella cosa, non mi fanno lo sconto. Se io sono una che deve essere conquistata, allora mi propongono lo sconto. Questo per prendere la cosa più banale, ma ci saranno sotto molti altri marchingegni molto raffinati e molto intelligenti che io non conosco. La stessa cosa si può dire per una pagina web, la faccio breve, apro, vado su un sito, faccio clic e si apre il sito. E io vedo una certa pagina, dico, questa è la pagina web di questo sito. Gli annunci pubblicitari che ci sono scaturiti da un pandemonio, io non lo sapevo, devo dire, l'ho imparato leggendo Kaplan, questo libro che è intitolato Gli esseri umani non servono. Questo Kaplan non è uno come me, uno che ci ha lavorato proprio dentro a queste cose, e spiega che si scatena un pandemonio, nel senso che il mio click mi identifica. Allora a quel punto ci sono degli algoritmi di varie entità tra loro in competizione, che in automatico ne elaborano, e alla fine il risultato, chi vince, fa sì che io sia esposto a una certa impression, cioè mi verrà dato quel certo annuncio pubblicitario. Avrebbe potuto essere altri, ma nell'asta che si è svolta, mi è servuta in decimi di secondo, alla fine ha vinto, tra virgolette, quel tipo di annuncio. Quindi vorrei dire che noi siamo come Bezzoniani, abbiamo cercato tutta la vita di imparare a non pensare per cose ma per relazioni. Cioè, direi che qui siamo invitati a nozze, perché praticamente abbiamo a che fare solo con dei grovigli di relazioni. Perché tra l'altro qui sono relazioni di tantissimo tipo, sono di Amazon con me, di Amazon con i suoi competitori, di Amazon con quelli che vendono attraverso la sua piattaforma. Cioè è veramente un sistema di relazioni di una complessità enorme. Potremmo anche parlare della disincarnazione degli agenti. Ieri è stato già un po' accennato nel discorso che è stato fatto nella seconda relazione. Mi è venuto in mente questo discorso della disincarnazione degli agenti, anche della alocalizzazione degli agenti. Ieri è stato parlato del discorso, tutto il discorso su chi è che è responsabile quando la macchina investe qualcuno, eccetera, eccetera. Lì qual era il discorso? Che cos'è un agente? Che cosa è che definisce un agente? Noi in realtà ci siamo già abituati, senza saperlo, senza badarci, a questo. Cioè, faccio un esempio, se io accendo una candela, chi è l'agente dell'accensione della candela? Sono stata io che ho sfregato il fiammifero e acceso la candela. Quando io premo il bottone della luce, chi è l'agente? Chi è che ha acceso la luce? L'ho acceso io, l'ho accesa la centrale elettrica, il sistema di elettrodotti che me l'ha portato, l'azienda che organizza. Però la luce si è accesa. E io ho la luce come quando c'avevo la candela, pure meglio. Quindi diciamo che su questa questione di che cos'è un agente, sulla natura degli agenti, è molto interessante, sia per tutto il discorso che sta venendo avanti con l'intelligenza artificiale, in cui non mi addentro, perché un pochino è stato fatto ieri. C'è da dire una cosa che io, che non so molto, cioè un pochino l'avevo masticata a suo tempo quando collaboravo con gli ingegneri Pisani, ma insomma non è facile dire che cos'è intelligenza artificiale. Direi che finalmente sta venendo fuori che non è lo stesso tipo di intelligenza che abbiamo noi. Cioè, questa è una cosa che stanno dicendo sempre di più, almeno da quello che a me risulta, i progettisti di intelligenza artificiale. Si accorgono che è un qualche altra cosa, e devo dire che ho visto delle discussioni, ho letto gli articoli, eccetera, in cui si dice che molto spesso, questo è stato già ampiamente detto ieri, non si sa che cavolo ha fatto questo algoritmo o questo sistema di intelligenza artificiale o questo sistema di machine learning, che è stato nutrito, è stato programmato, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto fa delle cose che ancora non si sa che cosa siano, non si sa bene. Ma del resto, voglio dire, lo potremmo dire anche della nostra intelligenza. Tuttora noi lo sappiamo che cos'è la nostra intelligenza? No. Direi che presupponiamo di saperlo molto più di quello che sappiamo. E l'altra cosa rispetto agli agenti che voglio accennare, quanto tempo c'ho ancora?
20 minuti.
È la questione della alocalizzazione. Prendiamo per esempio come agente Facebook. Ora, dove sta Facebook? Sta nella sua sede centrale, dove ci sono tutti i vari cervelloni ricercatori che continuamente inventano innovazione, che progettano i continui aggiornamenti tecnologici, perché tutte queste aziende hanno una vita interna di ricerca pazzesca, molto centrale, non solo centrale, poi vedremo che ci sono tutti l'interfaccia con l'open source. Oppure sta nel cloud Facebook, oppure sta nel mio computer che si interfaccia con gli algoritmi che succhiano dati dal mio computer e si relazionano con me, oppure sta nei data center che stanno su vicino al Polo Nord perché scaldano terribilmente, quindi devono essere raffreddati per risparmiare energia, sono stati messi su vicino al Polo Nord. Dove sta Facebook? Sta in centro, in ogni luogo, eh? Quindi è localizzata, eh? Cioè noi siamo abituati, siamo già in parte abituati a non a pensare che la gente può essere qualcosa che è un po' diverso, però diciamo che tolemaicamente per noi la gente è un corpo, è un'entità, eh? Adesso non si sa bene sempre di più chi è, e diciamo questa gente è una specie di fasce di relazioni dinamiche correlate, non so come dire, eh? E, potremmo parlare anche del lavoro, ma non so se facciamo il tempo. C'è un articolo bello di Bellucci, Terraformattazione capitalistica, ovvero la sostituzione del reale, nell'ultimo numero di Riflessioni sistemiche, sul lavoro implicito. Questo, per esempio, questa è un'altra questione. L'articolo di Bellucci sull'ultimo numero di Riflessioni sistemiche, non vi leggo tutto il titolo. Ecco, un'altra cosa su cui pensare, per esempio, che cosa diventa il lavoro? Questo è un discorso estremamente complesso che posso, voglio solo accennare. Diciamo che nei tre secoli passati buona parte del lavoro è stato sussunto nella forma di lavoro salariato e assorbito nella forma capitalistica, no? Ed è stato un modo di produrre valore, perché è diventato un lavoro che produceva merci, non produceva più beni di utilità, ma produceva merci. Ora, non tutto è stato sussunto, tant'è vero, per esempio, tutto il lavoro di cura non è diventato lavoro salariato, però diciamo che noi, quando eravamo abituati a pensare, che quando si pensavamo al lavoro, pensavamo bene o male al lavoro salariato, questo era quello, diciamo, il paradigma che ci illuminava di mezzo rispetto al mondo in cui stavamo. Ora, nota Bellucci che praticamente le tecnologie attuali stanno facendoci intravedere delle possibilità di nuove forme economiche veramente inedite, molto interessanti, ma contemporaneamente invece vediamo che le logiche proprietarie tendono continuamente ad inglobarle nel proprio ciclo. Facciamo degli esempi, e lui identifica tre forme di lavoro implicito. Per esempio, la forma iniziale è quella che praticamente ormai c'è in tantissime situazioni, ed è, ne voglio fare due esempi. Se io accedo a un sito, trovo dei form molto spesso che mi chiedono di fare delle operazioni, delle procedure per poter usufruire di quel servizio. In quel momento io sto facendo delle operazioni contabili, amministrative e gestionali per l'azienda, che mi fornisce lo schema procedurale che io devo seguire, cioè mi fa lavorare per lei. Se voglio utilizzare quello che mi dà, io devo fare quello che lei mi dice. Un altro piccolo esempio di quello che c'è già in Italia un po' meno, ma altrove molto di più. Per esempio, una mia amica voleva fare una cucina a Parigi componibile, è andata in un grosso negozio dove c'era un'unica signora e vari computer, negozio enorme, e lei ha detto: io ho una cucina con queste misure, devo fare. Allora lei gli ha detto: guardi, qui c'è il computer, vada a vedere i pezzi che noi abbiamo e si faccia il progetto. Questo è il form per fare il suo progetto. Quindi gli dà il form per fare il progetto, dopodiché gli dà l'abilità ad accedere al magazzino, alle tipologie, e questa signora, questa mia amica, si trova a dover fare lei tutto il progetto della sua cucina, e a scegliere i pezzi che potevano essere assemblati per soddisfare il progetto che lei aveva fatto. Dopodiché lei va dalla signora e dice: allora io voglio ordinare questo, questo e questo. Dice: no, ma lei deve verificare che in magazzino ci siano i pezzi. Allora dice: l'ha dito, accesso il magazzino. Sono una storia allucinante. E dopodiché lei è andata su questo coso, ha fatto tutte le verifiche, ha scoperto che dei pezzi non c'erano, quindi ha detto: ah, qua, qui c'è il form per l'ordinazione. Vabbè. E insomma, alla fine, dopo 3 ore, è riuscita a uscire da questo posto, trovandosi peraltro una cucina che ha dovuto chiamare un tunisino a montargliela, perché, vabbè, perché c'era un gap finale che non era stato risolto con tutte queste meravigliose procedure che lei aveva eseguito per l'azienda, sostituendo non so quanti posti di lavoro. Vabbè, questo comunque... questa è una forma di lavoro in prigione. Lei naturalmente per tutto questo lavoro non ha preso una lira, ha pagato, e questo è molto interessante, che ha pagato. La seconda forma di lavoro implicito di cui parla Bellucci è quello dell'avvento delle piattaforme social, in cui noi forniamo del lavoro implicito, lui lo chiama lavoro implicito, sia come produttori che come fruitori. Produttori: io metto un video su YouTube, YouTube se lo becca non mi dà una lira, perché questo è il patto, e quindi da quel mio lavoro YouTube estrae valore. Dopodiché, qua, se io invece vado su YouTube come fruitore, dai dati della mia frequentazione, dai miei comportamenti, eccetera, eccetera, YouTube può ricavare del valore attraverso rapporti con altre entità, eccetera, ma insomma su questo non entro, perché è già un discorso sulle profilazioni, su altre cose che abbiamo fatto in altre sedi. E, tra l'altro, volevo dirvi che ho scoperto con profondo stupore che stare un quarto d'ora su YouTube consuma energia quanto 5 giorni del nostro frigo. Quindi del nostro frigo consuma in un quarto d'ora di frequentazione di YouTube, noi consumiamo tanta energia elettrica quanto tenendo attaccato per 5 giorni il frigo. Credo che queste cose forse dovremmo ogni tanto un po' rifletterci, quando mettiamo a schiovere cose trovate su YouTube. E poi c'è il lavoro, quello che Bellucci chiama lavoro implicito, ma io su questo ve l'ho buttata lì così, tanto per, sono tutte piccole macchine così per farsi venire qualche curiosità, è la storia dell'internet delle cose, nel senso che nell'internet delle cose praticamente attraverso tutta una serie di sistemi che adesso non posso dire, ogni nostro spostamento, comportamento, interazione, oggetto digitale produce già in parte e produrrà dati che una moltitudine di soggetti attivi nel flusso informativo trasformeranno in valore. Io non so, questa storia dell'internet delle cose è molto complicata, ma già comincia ad esserci delle forme di internet delle cose in tutti i sensi. Allora, io devo andare avanti. Volevo porre un'altra domanda. Noi siamo abituati a pensare alle aziende. Mi sono chiesta dove comincia e dove finisce un'azienda di queste. Poco fa parlavamo di YouTube dicendo che era in cenere in ogni luogo, ma non solo per Facebook, ma per tutti questi grandi soggetti non è più chiaro dove cominciano e dove finiscono. Ora è chiaro che anche le aziende industriali classiche erano strettamente legate con il loro ambiente, però non in un modo altrettanto intrinseco. Cioè, chiaramente, voglio dire, la Walmart, che è un grande distributore, o la UPIM, eccetera, hanno bisogno di stare in una continua interazione e relazione, non solo interazione, col mercato, cioè cosa fanno le persone, i consumatori, se comprano o non comprano a quel prezzo, no? Cioè, mi spiego, quindi un produttore di formaggio deve capire cosa fanno gli altri produttori di formaggio, come, cioè tutto è sempre stato un problema cardine quello di essere, anche per un'azienda industriale, in una intensa legame con il loro ambiente. Ma qui la cosa è un po' ulteriormente, fa un passo avanti. Io per esempio sono una dei tanti ignoranti che usa Microsoft. Ogni tanto succede che Microsoft mi chiede: devi aggiornare il programma, devi aggiornare i tuoi programmi. Allora io, siccome so che ci metto un sacco di tempo, mi rompo, rinvio, poi alla fine succede che il computer comincia a darmi una serie di fastidi e dico vabbè, devo aggiornare, e dico sì. A quel punto il mio computer viene rapito in un processo intensissimo e appassionato in cui succede di tutto, di cui io non so nulla, e alla fine poi dice sì, ormai sei aggiornato. Allora, che cosa è successo lì? Che la mia macchina, per continuare a interfacciarsi con la compagnia, ha dovuto cambiare, e deve cambiare per continuare a operare in quello che si chiama l'ecosistema Microsoft. Ora, dove sta il limite della mia macchina e la Microsoft? Direi che si è un po' sfumato, o sbaglio? Perché Microsoft, per potermi dare il servizio, mi deve modificare, e io devo lasciarmi modificare da Microsoft. D'altra parte, forse certi miei comportamenti, io sono convinta che modificano la Microsoft, cioè non credo affatto che sia un rapporto esclusivamente unidirezionale, attenti. Loro si muovono, questi giganti, così, in una maniera molto intelligente, molto ibrida, una logica di relazioni molto ibrida. Vediamo qualche altro esempio. Per esempio, il famoso cloud computing. Allora, questi giganti hanno delle enormi potenze di calcolo, elaborazione, stoccaggio dati, eccetera, eccetera. A un certo punto, siccome non le utilizzano sempre tutte, perché devono essere sovradimensionati per far fronte a tutta una serie di contingenze, mi è venuto in mente, ma noi perché questa cosa, questa risorsa non la mettiamo a disposizione di altri? E quindi è nato tutto questo discorso del fornire, per esempio sulla piattaforma di Amazon Web Service, cioè per esempio l'infrastructure as a service. Praticamente una piccola azienda, ne abbiamo già parlato, mi ricordo, a suo tempo, può, invece che dotarsi di tutti i sistemi che gli servirebbero per digitalizzarsi, si posiziona sulla piattaforma di Amazon, che gli fornisce tutta una serie di programmi e di risorse informatiche per gestire la propria attività della piccola azienda. Dove sta il limite a quel punto tra Amazon e la piccola azienda? Anche qui c'è, è una strana struttura, una strana sfumatura che si viene, non so se riesco a essere chiara, perché insomma, a proposito del limite, tu parlavi del limite, no? Qui c'è uno strano sfumare dei limiti. Tenete presente, tra l'altro, Amazon consente anche, per esempio, sempre per fare l'esempio di Amazon, ma si potrebbero farne altri, consente a terzi di vendere sulla propria piattaforma. Io non potrei arrivare a certi mercati, posso stare sulla vetrina di Amazon e vendere tramite Amazon. Qual è il limite tra quell'azienda e Amazon? Vedete che non so se riesco a rendere l'idea di quello che mi sembra interessante. Quindi sono delle relazioni molto complesse che si vengono a creare, ed è io credo che siano veramente degli ecosistemi che si vanno creando. Un'altra realtà molto ibrida è quella della creazione di nuovi software, di nuovi programmi. È una dinamica molto complessa tra i ricercatori, tra i creatori di software che lavorano open source, ieri è stato citato un caso, e i creatori di software proprietario. Cioè, queste aziende, queste grandi aziende, hanno la caratteristica, come dicevo prima, di avere una fortissima ricerca interna, sia per quanto riguarda la gestione del proprio mondo interno, sia per quanto riguarda la gestione delle loro relazioni con tutto il mondo circostante. Su questo fanno ricerca continuamente, con grande intelligenza, con grande spregiudicatezza, ma di questo si sa estremamente poco. Per esempio, la Apple è famosa per essere l'azienda che ama la segretezza del proprio potenziale tecnologico e conoscitivo in maniera quasi assoluta, è un mondo a parte. E invece altre aziende come la Google, la Microsoft hanno fatto delle politiche più aperte, più collaborative, infatti loro ieri citavano, no? Gli amici che poi oggi pomeriggio interverranno, programmatori, progettisti, open source, che appunto ci sono parti importanti di queste grandi aziende che girano su una cultura e su delle soluzioni che sono state elaborate nell'open source. E questo non perché sono particolarmente buoni mentre Apple è cattiva, ma perché secondo le dichiarazioni dei loro dirigenti hanno visto che nel lavoro open source vengono fuori delle soluzioni migliori, perché in effetti sono dei network mondiali dove moltissime intelligenze entrano in gioco e quindi c'è una possibilità di tirare fuori delle cose molto interessanti. Amazon è stata osticissima, non ha voluto condividere niente. Pensate che Amazon ha fatto una causa per anni a un grosso distributore di libri. Per quale motivo? Perché Amazon ha brevettato quella cosina che noi facciamo quando ci andiamo, che è comprare con un click. Basta fare click e la cosa è comprata. Questo altro distributore, anche lui aveva messo un sistema con un click. No, perché Amazon l'aveva brevettato e quindi l'ha costretto con una causa legale a mettere l'acquisto in due click. Quindi pensate, tra l'altro Amazon orgogliosamente nel suo sito elenca una serie di brevetti dicendo anche che ce ne sono altri che non indica. Cioè c'è un notevole livello di segretezza. Perché? Perché questa innovazione tecnologica, è tardi? Avviene in un contesto che non è la qualunque. È un contesto di grandi proprietari capitalisti e di grandi aziende che fanno business, e quindi il know-how è ricchezza, il know-how è una cosa indispensabile per competere in un mondo dove si tirano botte di coda tremende, si fanno cause, dove tra l'altro ci sono fortissimi elementi che favoriscono la concentrazione, come abbiamo un po' discusso l'anno scorso nell'altro seminario, se vi andate a rivedere le slide, ma dove diciamo che se la passa bene chi prende tutto, quindi bisogna lavorare a prendere e a tenersi tutto e a crearsi dentro un sacco di cose e a tenersele. Infatti io credo che questo sia, lo dico molto rapidamente, uno dei problemi, perché in tutti questi campi che prima citavo, dove questi vari giganti stanno intervenendo, molta della ricerca rimane segreta. Della ricerca rimane segreta perché è in una logica di business e il business ha le sue regole. E io credo che tra l'altro qui ci sia un problema, che sempre procedendo per flash molto così a sciabolate, io credo ci sia una contraddizione molto importante tra questa innovazione interessantissima, che dà delle possibilità mai viste di abbondanza, veramente straordinarie, ma che avvengono all'interno di logiche che sono molto arcaiche. Cioè la logica accumulativa è stata tipica delle società dall'agricoltura in poi, cioè il sistema capitalistico è la versione moderna di una tendenza all'accumulazione. Non tutte le economie sono state accumulative nella storia umana, ma qui siamo in presenza di una combinazione di un'estrema innovazione molto interessante con invece delle forme che sono molto antiche. E infatti, tra l'altro, ne parlavamo l'anno scorso, internet è nata come potenzialità democratica straordinaria e si è di fatto poi ampiamente risolta con una concentrazione spaventosa. E cioè con questi
Siamo quasi pronti per la discussione.
Sì. Io volevo ricordare, non so se lo trovo, io volevo dirvi solo questo, un'ultima cosetta. Aveva ragione, e concordo moltissimo con quello che diceva prima Silvia, che siamo veramente sempre su un crinale che non si sa da che parte potrà andare. Noi siamo sempre siamo un mare di bifurcazioni possibili, io credo. Però io sono curiosissima su queste cose, come vedete me ne occupo ormai da 30 anni, però sono anche figlia di un chimico industriale. Mio padre è stato un grande ricercatore in chimica industriale e petrochimica. Che fine ha fatto la chimica industriale? Dalla fine dell'Ottocento a tutto il Novecento è stato il secolo della chimica, il secolo della plastica, il secolo del petrolio e il secolo dell'azoto. La chimica è stata un'avventura entusiasmante, straordinaria. Mio padre era pazzo per la chimica, si dedicava anima e corpo a questa cosa. Tra l'altro, siccome dirigeva il laboratorio di ricerca dell'ENI, si occupava di petrolchimica. La chimica è intervenuta sul ciclo dell'azoto e del carbonio del pianeta. È alla chimica che dobbiamo le montagne di plastica negli oceani. È alla chimica che dobbiamo l'agricoltura industriale, con tutti i concimi azotati, bla 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 bla. È alla chimica che dobbiamo l'estrazione del carbonio del petrolio, che è successo quel po' di roba che è successo. Allora io dico che il principio di cautela forse va mantenuto, nel senso che è vero che queste cioè il fatto che una tecnologia sia potente, meravigliosa, entusiasmante, come è stata la chimica, perché cavolo, voglio dire, pensate ai miliardi di cose che noi abbiamo fatto con oggetti di plastica nel corso della nostra vita, alle gite in macchina stupende, ai voli aerei che ci siamo fatti perché c'era il petrolio. Pensiamo a la buona roba da mangiare che abbiamo avuto in abbondanza nell'arco di tutta la nostra vita, lo dobbiamo anche alla chimica, e gli dobbiamo anche tutta quell'altra robaccia che tutto questo si è portato dietro. Allora anche queste tecnologie qua sono meravigliose, ma forse si portano dietro anche un sacco di robaccia. Allora però cerchiamo di non pensarci dopo un secolo. Siamo con un cervelletto attivo anche prima, pensiamo anche a come un'innovazione ci trascina in relazioni di nuovo tipo, modifica contesti anche lontani, pensiamoci, va bene?